In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vita. Si accordò con loro per un denaro in più e li mandò nella sua vita. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano qui e disse loro: perché non state qui tutto il giorno senza fare niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha preso a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fosse entrato nella vigna, disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormorarono contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato loro soltanto e li ha trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono tuo. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
Il Vangelo che abbiamo ascoltato è un Vangelo che tocca il cuore e tocca la mente dei figli di Dio, di noi tutti, sacerdoti, non sacerdoti, di quanti abbiamo conosciuto il Signore e l'abbiamo conosciuto in una certa maniera. Poi è arrivato il momento in cui ci siamo innamorati del Signore, perché magari abbiamo sentito che il Signore usava un criterio, un metodo del tutto inedito secondo la logica di questo mondo. Ci ha sorpresi il Signore con il suo amore. Penso che possiamo dire tutti che il Signore ci ha sorpresi. C'è stato un momento, forse all'inizio della vocazione, forse più tardi, forse si è ripetuto spesso, in cui il Signore ti ha fatto sentire proprio il suo amore, che non è come quello degli uomini, è un amore gratuito. Uno decide di seguire il Signore quando sente questo amore gratuito, se no non lo segue proprio il Signore, lo segue così come facciata esteriore, ma non lo segue proprio il Signore se non sente questo amore gratuito, se non sente che lui ha un atteggiamento nei tuoi confronti proprio come innamorato. Io penso che il Signore lo segue proprio per questo, perché sente che lui è innamorato di te, o lo segue in parte, lo comincia a sentire perché magari ti sentivi uno che si meritava una condanna a morte, invece il Signore dice: atto di grazia per la tua vita. Meritavi la condanna a morte, io non ti condanno più, anzi ti metto come sigillo nel mio cuore, ti metto in luogo, ti tratto come se fossi tu, dicendo: tutto il mio amore è per te. Penso che tanti che sono presenti hanno sentito questo amore del Signore particolarissimo per lui. Tanto non ci dobbiamo dire, così si vede sulle vostre facce che avete sentito in certi momenti della vita un amore unico per voi. Unico. Ora, però, il Vangelo di oggi ci dice una cosa importante, ci aiuta a capire come questo amore unico che il Signore ha per te può continuare, cioè ad essere l'amore unico per te, mentre nello stesso tempo è amore unico per gli altri. riceve questo amore unico di Dio, particolarissimo, ma non riesce a gestire questo amore che lo ama, come lo ama, come lo fa Dio. Dio riesce a gestire questo amore, certamente, perché l'amore è Dio, Dio è amore, Dio è questo amore qui. E nel Vangelo di oggi poi noi vediamo la difficoltà che facciamo tutti quanti noi, no? Perché col tempo che succede? Come succede appunto che noi ci troviamo, mi diceva una volta una monaca che ama di essere santa, è morta, aveva fatto, diceva, spesso si passa dalla legge, cioè la nostra vita passa dalla legge alla grazia quando ci convertiamo, dalla legge, cioè dalla schiavitù si passa alla grazia. La grazia per l'ellezza, quel brio che uno sente, e qualsiasi cosa mi impresa, ti senti innamorato di Dio, cioè guardi una cosa e pensi che quello è l'amore di Dio per te. Ci sono dei momenti particolari della vita di tutti noi, però poi arriva il momento della prova, arriva il momento dell'abitudine quasi alla grazia, e lì si rischia di passare dalla grazia e tornare alla legge, cioè sentire che non c'è più quel brio, quell'ellezza. Sei da vivere i giorni che passano, comincia a e non gioisci più come una volta. Allora in quel momento lì ti può anche risultare difficile capire dove sta tutta, che cosa sta facendo Dio in questa storia, perché Dio si comporta così come nel Vangelo di oggi, no? C'è questo padrone che appunto dà la stessa, per esempio, la stessa paga che dà al primo, la dà anche all'ultimo che va a lavorare alla fine della sera, no? Quindi questo Dio che si manifesta in modo incomprensibile. E allora i primi sono tentati di giudicare Dio per il suo comportamento, no? I primi, che potremmo essere anche noi, sono tentati di giudicare un Dio che dà la stessa barca a quelli che lavorano solo alla fine. Così qui si entra in un rapporto con Dio che non è quello che piace a Dio, un rapporto di giudizio. Entrando in un rapporto di giudizio con Dio, io giudico il suo operato, io giudico il suo operato e non sono più uno sposo fedele, cioè non godo più dell'alleanza che Dio ha fatto con me, perché tante volte, tanti momenti della nostra vita appunto sono momenti anche silenziosi, non dico anonimi, però sono momenti in cui sembra che Dio non agisca. Invece Dio ti dà quel tempo lì, la maggior parte della nostra vita noi la dobbiamo passare nel ringraziare Dio per quello che sta facendo e per quello che ha fatto. Non sempre noi sentiamo questa cosa qui, no? Che Dio ci ha perdonato tutto, anche se la verità è che Dio ci ha perdonato tutto. Allora dovremmo godere di questo, del fatto che Dio ci fa vivere anche un tempo lungo in cui siamo persone veramente perdonate da Dio, abbiamo avuto una grazia grande. Ora, come si fa a vivere questa grazia senza cadere di nuovo nella legge? L'unica cosa è portare questo amore agli altri e cominciare a fare della vita di Dio il criterio anche della tua vita, cioè qual è l'unica gioia che c'è a Dio? Bisogna assumere il criterio che ha Dio, che è un criterio particolare. L'unico criterio, l'unica gioia che ha Dio è annunciare questo amore e salvare i lontani, salvare tutti. Appunto di preferire appunto le 99 sicure l'unica insicura. Allora anche per noi deve esserci questo criterio. Se io voglio sentire questa gioia di Dio, che devo assumere questo criterio qui, che è un criterio anche perdente per noi, capite? Umanamente perdente, perché io non devo pensare più a me, ma devo pensare appunto a quella persona che in questo momento potrebbe ricevere questo amore di Dio. E questo io potrebbe cambiare la sua vita, per cui io mi devo preoccupare di quell'unica cosa che poi magari non è nemmeno a portata di mano a volte, ma devo favorire questo amore di Dio che va incontro agli uomini e godere di questo e godere quasi il fatto che io non sento più niente, ma mi accontento di questo e ringrazio il Signore per questo, perché il Signore mi ama e desidero invece che siano gli altri a salvarsi. Guardate, non è passato scontato questo qui. Desiderare che gli altri abbiano una gioia che tu non hai più. Anzi, che la tua gioia sia proprio questa qui, che consiste nel desiderare che gli altri vivano quello che tu non vivi più. Cioè lo vivi ormai nella fede, però devi desiderare che gli altri da questa tua morte ricevano la vita. Desiderare che queste persone che umanamente siano proprio queste godano di quell'amore che tu hai voluto. Devi desiderare che queste persone passino avanti, che entrino nella Chiesa, che siano magari nuovi testimoni, nuovi apostoli. Devi desiderare che le persone a volte magari più antipatiche, o le persone che sono magari più di meno, incontrino finalmente l'amore di Dio. E Dio per questo apostolato potrebbe chiederti anche a te che sei l'operaio della prima ora, potrebbe chiederti una realtà spirituale, potrebbe chiederti anche un senso di corpore, forte della vita spirituale, ti potrebbe chiedere tutto. Perché un'altra persona, altre persone entrano nella Chiesa, Dio ti può chiedere tutto. Innanzitutto ti chiede l'obbedienza, ti chiede di gioire nel silenzio, anche se stai soffrendo, di portare la tua croce, ma di gioire perché altre persone stanno arrivando nella Chiesa. Altre persone. Voi forse, come le noi, non ci rendiamo conto, 60 anni fa, 70 anni fa, quando tanti missionari andavano in paesi lontani, in Africa, in America Latina, forse noi non ci rendevamo conto di questo, ma che grande sacrificio che stava. La Chiesa poteva godere le conquiste che aveva, no? La Chiesa poteva godere di quello che già aveva, certo, poteva dire siamo la religione più grande del mondo. In quel momento invece la Chiesa ha pensato, opportuno, c'è stata una morte per la Chiesa, di non godere di quelle cose, ma di godere come gode Dio, cioè che è andata a portare l'Evangelo ai lontani. C'è stato un sacrificio, certamente c'è stata una morte. Non ha goduto di se stessa, ha goduto a interpretare quello che il Signore vive continuamente, l'amore per noi, per il prossimo. Quindi la Chiesa è andata ad annunciare il Vangelo lontano. Oggi noi godiamo di questo scienziato. Se pensate a questa ricorda, questa strada ci ha mandato tre sacerdoti che vengono da paesi lontani. Sono tanti dei sacerdoti che hanno ricevuto il Vangelo. Quindi c'è stato un interesse nella Chiesa da parte di alcuni suoi figli di annunciare il Vangelo lontano, e questa annunciare il Vangelo lontano ha portato oggi a voi a godere nella Chiesa, per esempio, chi sta confessando. Vedete, una morte nel presente crea sempre una vita nuova. Noi però nella Chiesa stessa siamo un po' troppo domestici, non ci dimentichiamo di questo e stiamo sempre a vedere perché Dio non mi tratta più come una volta, perché Dio non mi tratta più come mi trattava 10 anni fa. Non ci rendiamo conto che questa morte diventa una benedizione. Io devo desiderare che tanti figli crescano nella Chiesa, tanti. E quindi è questa la gioia che Dio ci chiede, no? Di essere contenti se anche una persona si salva in extremis alla fine della vita, ma ringraziamo il Signore anche, ce ne siano tanti. Ecco la gioia di Dio. La gioia di Dio è che si salva, che gli ultimi arrivino a lavorare in questa vita. Anche se fosse un'ora soltanto, e noi che ci siamo fin da piccoli in questa chiesa, ma pensate quanto dobbiamo ringraziare, pensate con quanto dovremmo essere felici di aver incontrato la Chiesa, e come dovremmo essere grati a Dio, grati, perché veramente ci ha fatto un dono enorme, un dono che però non può essere semplicemente un privilegio. Non ci sono privilegi nella Chiesa. Tutti i doni che Dio ci fa servono per l'apostolato, servono per la Chiesa anche evangelizzi. Allora, per questo il Signore, attraverso il profeta Ezechiele, sgrida i pastori pigri che curano se stessi e non curano le pecorelle. Il pastore è sacerdote, ma il pastore, siamo tutti noi, siamo i battezzati. Capite? Perché non siete orientati? Perché avete cercato solo un privilegio per voi? Qual è il gusto di stare nella Chiesa? Il gusto di stare a Chiesa è aver ricevuto questa salvezza, certo. Ma poi è continuare a viverla, annunciando a tutti, specialmente ai lontani, l'amore di Dio. Guardate, abbiamo detto tante volte, non vi impressionate. Quando il mondo sembra che rifiuti il Vangelo, è proprio il momento in cui ne ha un bisogno grandissimo. E il Signore sta aspettando, forse che noi ci liberiamo di queste paure e desidera che noi andiamo incontro a ai fratelli grandi. Non c'è da aver paura proprio per niente. Questo è il momento proprio in cui basta che apri il cuore e ti accorgerai che c'è qualcuno che aspettava proprio questo. Sia lodato.